Una donna arrivò disperata dal suo ginecologo e disse: «Dottore, lei mi deve aiutare! Ho un problema molto, ma molto serio! Mio figlio ancora non ha compiuto un anno e io sono di nuovo incinta. Non voglio altri figli in un così corto spazio di tempo, ma con qualche anno di differenza». Allora il medico domandò:
«Bene, signora, allora cosa desidera che io faccia?»
La signora rispose: «Voglio interrompere questa gravidanza e conto sul suo aiuto». Il medico allora iniziò a pensare e dopo un lungo silenzio disse:
«Per risolvere il suo problema, signora, io penso di aver trovato il metodo ed è il meno pericoloso per lei».
La signora sorrise, pensando che il medico avesse accettato la sua richiesta. Il dottore continuò:
«Allora, cara signora, per risolvere il suo problema e non stare con due neonati in così breve spazio di tempo, uccidiamo questo che è tra le sue braccia, così lei potrà riposare per 9 mesi finché avrà l'altro. Se dobbiamo uccidere, non fa differenza tra questo o quell'altro, anche perché sacrificare questo che lei ha tra le sue braccia è molto più facile, perché non ci saranno rischi per lei».
La donna divenne disperata e disse: «No, dottore! Uccidere un bambino è crimine!» Il dottore rispose:
«Anch'io la penso come lei, ma lei era così tanto convinta che ho pensato di aiutarla».
Dopo alcune considerazioni, il dottore capì che la sua lezione aveva fatto il suo effetto e riuscì a far capire alla madre che non c'era la minima differenza fra il figlio tenuto in braccio e quello dentro del suo ventre. Sorrise e disse:
«Cara signora, vediamoci fra una settimana per la prima ecografia e per sentire il cuoricino del fratellino».
Oh, amen.
Alleluia.
Grazie, Gesù.
Gloria, gloria al Signore. Amen, amen. Come sarà bello in cielo quando i bambini non si uccidono, ma si amano. Come il diavolo ha cambiato le cose. E come dice in Isaia, capitolo 5, chiama le tenebre luce, le luci tenebre, il male bene, il bene male. Ormai praticamente questo mondo è diventato il mondo di Picasso. Fratelli, manteniamoci nella via stretta e diritta, la via angusta. Non andiamo per la via del mondo, non seguiamo il faraone, gli egiziani di oggi che buttano i bambini nel Nilo, i coccodrilli, come facevano appunto gli egiziani. Oggi i coccodrilli sono i dottori che fanno aborti, e i fiumi sarebbero gli ospedali che fanno aborti. Ed è buffo come nella stragrande maggioranza di ospedali la maggioranza dei dottori non vogliono fare aborti. Loro capiscono cosa vuol dire. Tirano fuori questi neonati dal ventre un pezzettino alla volta. È una cosa satanica. Però adesso ho letto sui giornali che vogliono obbligare i dottori a farli. Mm-hmm. Dice: «Tu sei dottore e tu sei obbligato». Sì, sì, sì. Io voglio uccidere il mio bambino, perdono, voglio dire, voglio uccidere il feto, voglio togliere il feto, feto. Mm-hmm. Qui non c'è nessun feto, qui c'è un bambino. Feto, la parola feto è un'invenzione dei dottori, degli intellettuali, dei grandi professoroni, quei paroloni grandi. Qui c'è un bambino, qui c'è un cuore che batte. Ma insomma, però è stato così da millenni. Il diavolo ama i sacrifici umani. Prima li richiedeva davanti a un idolo di pietra, si chiamava Moloch. E chi non voleva bambini, perché magari era handicappato, magari questo o quell'altro, li portava Moloch e Moloch gli dava una benedizione. Perché il diavolo dà delle finte benedizioni, magari c'è un po' più di soldi, mm-hmm. E questo, il diavolo fa queste cose, però non dura molto. Ho parlato con una signora una volta che aveva fatto stregoneria, una sua parente, e con la stregoneria aveva fatto innamorare questo bel ragazzo di lei, sì, sì, e lui l'aveva sposata. Però mi ha detto, ma sai, dura circa 6 mesi l'incantesimo. E adesso lui la odia e la vuole uccidere, la minacciata di morte. E questo, come dice nella Bibbia, il salario del peccato è la morte.
Mi ricordo quando ero ancora nel mondo, non ero in Cristo, e sentivo parlare che i bambini, ma quanto lavoro crescerli, quanto costa crescerli, e poi non sei più libero a fare quello che vuoi.
Non puoi andare in discoteca.
E sai che quando sei
non
nel mondo...
Non puoi passare un'ora davanti allo specchio a mettiti il triplo rossetto, e se sei un uomo ha con la spazzola, ha spazzolato il pelo sul petto.
No, ma è proprio così, è un puro egoismo se non fai figli, però io essendo nel mondo...
Non puoi vedere la televisione tutte le sere alcune ore.
Essendo nel mondo è facile lasciarti ingannare di questo, perché vedi famiglie che veramente fanno sforzi grandi per crescere i figli. Mia sorella, che non è in Cristo, ha solo uno, dice non voglio un altro, e gli dà tanti problemi quell'uno perché lo ha viziato da piccolo.
Il mondo ti insegna a viziarlo, eh? La casa deve sembrare un negozio di giocattoli, e se gli danno un schiaffetto sulle mani, chiamiamo a telefono azzurro, bianco, rosso, verde, tricolore, la calappia cani.
E quindi, essendo nel mondo, è facile lasciarti ingannare di queste idee, che sì, i figli sono solo un problema. Però quando poi mi sono convertita e ho visto i vostri 6 figli, tu e Deborah, ho visto che i figli sono una grande benedizione, una grande gioia, che ti fanno la vita più bella, e non solo, ma le difficoltà che hai è molto più facile superarle con i figli, perché Dio ha un affetto speciale per i bambini e si prende cura di loro in modo speciale. E anche tu hai benefici da questo.
Benefici? Sì, sì, gloria a Dio. Guarda, qui ci sono 2 tipi di famiglie, anche nella nostra chiesa. Riceviamo lettere di tutti i colori. Dicono, grazie a Dio per mio figlio, mia figlia. Amano il Signore, amano i genitori. Gloria a Dio per i miei figli. Mm-hmm. Poi però riceviamo anche lettere. Mio figlio vuole solo soldi.
Sì.
Gli devo pagare questo, 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 questo. Poi mi dice... Poi mi tratto con uno sguardo, va al diavolo, e non gli servo più. E anche per questo molti genitori si ammalano e anche muoiono, perché vedono che ha sacrificato tutta la vita, ha dato tutto il loro amore, ha accudito i bambini di notte, di giorno. Quando piangeva gli asciugavano le lacrime, lo portavano dal dottore e lo aiutavano. E alla fine l'atteggiamento, quando crescono nel mondo, è «non mi servi più». E come dice Matteo 10, i figli si rivolteranno contro i genitori, li metteranno a morte. I genitori odieranno i figli odiano i genitori. Benvenuti nel Matrix del nuovo mondo. E allora noi cosa facciamo? Noi guardiamo a Gesù. E allora, fin quando i figli, o i genitori, perché anche i genitori può essere debosciato, drogato, alcolizzato, che picchia figli e moglie. Non è che i genitori sono al di sopra della legge di Dio. Quindi sia i genitori che i figli devono camminare seguendo la parola di Dio, non il mondo del diavolo. E allora giunge il tempo che se il figlio è una benedizione, i figli sono benedizione, avanti insieme.
Amen.
Ad aiutarsi, una piccola tribù, uno per tutti, tutti per uno, avanti fino alla morte, aiutarsi. Però quando vedi che uno è una sanguisuga, può essere il padre, può essere i figli, e vuole solo prendi, dice, senti, tiri troppo la corda, si rompe, a un certo punto succhi, il sangue finisce. Quindi caro papà, mamma, egoisti, io sono figlio, ma non è che sono questo schiavo. Quindi papà alcolizzato, violento, che picchia la moglie e i figli, e che non gli interessa la Bibbia, il figlio egoista che vuole solo soldi dai genitori. E senti, Genesi capitolo 13 è sempre lì, lo conosciamo tutti. Abramo dice, Lot, hai tirato troppo la corda, caro mio nipote. Genesi 13 dice, senti, se vai a destra dimmelo, così vado a sinistra dimmi, così vado a destra, nel nome di Gesù Cristo, amen. Quindi nel tempo della fine diceva Matteo 10 che genitori e figli cercheranno di uccidersi a vicenda. Quindi bisogna... Ha detto Gesù, non è che questa qui è una cosa... Ma guarda oggi nel mondo, i genitori tutti all'ospizio, mm-hmm, e i figli in discoteca.
sì.
Come quello là sul giornale che ha ucciso il genitore a martellate perché non moriva, era vecchio ma non moriva, a martellata l'ha ucciso, diceva il giornale, per l'eredità, la polizia ha detto per l'eredità. E vedete un po' che famiglia siete, siete la famiglia dove c'è il genitore alcolizzato, violento, che va in giro con la pistola, o è una famiglia dove i figli sono egoisti, vogliono solo, mi devi pagare la scuola, mi devi pagare la moto, la macchina, qualche soldo in più perché devo prendere la droga, parentesi, eccetera, eccetera. Cioè vedete se siete una famiglia dove il problema sono i genitori che vogliono schiavizzare i figli o i figli che vogliono schiavizzare i genitori, quindi sono tutte e due del diavolo, va bene? E certo, tutti sbagliamo, tutti abbiamo un carattere cattivo, però cosa dice la Bibbia? Carattere bello o cattivo, carattere amorevole o non amorevole, quello lì si perdona con un bacio e un abbraccio, però il cammino verso il mondo, capito, verso il Signore, quello mostra. Io preferisco un figlio che magari è brutto carattere, antipatico, eccetera, però che segue il Signore, che non un figlio che è dolcissimo, amorevole, parlare forbito, dico figlio per dire padre, è tutto gentilissimo, intellettuale, c'ha tutte le psicologie corrette, il figlio o il padre, però sta seguendo il diavolo, sta seguendo il mondo. Io sono sicura che i farisei nella Bibbia erano personaggi educatissimi, i farisei, e molto educatamente hanno fatto morire Gesù, ma molto educati però. Da Ponzio Pilato, insomma, Gesù è quello che fa la differenza. Non è che tu mi sei antipatico, ieri tu mi hai maltrattato, l'anno scorso mi hai fatto questo, guarda le mie dita, tutte legate, me le sono legate alle dita. Uè, Gesù dice di perdonare. E allora, accettando questo messaggio, poi possiamo perdonarci, amarci, seguire il Vangelo, seguire Gesù. Abbiamo capito che io sono genitore, 75 anni, questo mese, 75 anni, spaccato. E tanti auguri a me, Dio vi benedica, grazie. E sono genitore, ho avuto 6 figli, e ho passato tutti i colori, ho attraversato fiumi di ogni tipo, anche a nuoto, spiritualmente parlando, e lo so che il genitore è antipatico al figlio, il genitore sbaglia, il genitore si arrabbia, però attenzione, sbaglia a arrabbiarsi, sbaglia, certo, sbaglia, però per cosa? Per aiutarti ad essere un uomo di Dio, per aiutarti a essere onesto in Cristo, per aiutarti a camminare nella verità della Bibbia. Se un genitore si arrabbia, ieri parlavo con una sorella dolcissima, questa sorella, che si arrabbia facilmente quando le cose non camminano secondo la Bibbia a casa sua. E qualcuno la condanna, ah, ma tu sei così, tu sei cos'ha, sputi in faccia. Beh, insomma, sta mamma sbaglia, ma sta sbagliando per cercare di guidarli al Signore. Sì, quando ci troveremo davanti a Secondo Corinzi 5:10, il tribunale di Cristo, o peggio, Apocalisse 20:11, il tribunale dell'inferno e della nuova terra. Lì c'è tanta gente che sarà cacciata all'inferno, che avrebbe voluto avere una mamma come questa qua, quella che, di cui abbiamo parlato ieri, senza fare nomi. Sì. Una mamma come questa qui che si arrabbia e dice qui dobbiamo amare il Signore, sono stanco dell'egoismo di questa casa. Guardi, questa è una mamma così, io gli bacerei i piedi se fosse suo figlio. Che la Bibbia parla anche di una donna che si è messa a baciare i piedi di Gesù. E Gesù gli ha detto, donna, i tuoi peccati ti sono perdonati. Apriti cielo, i farisei che ascoltavano, questa donna è una peccatrice. Però la donna è perdonata, sposa di Cristo. I farisei perfetti, perfettini che seguivano la legge, invece non furono perdonati.
Giuseppe, dobbiamo fermarci qui perché si fa lungo.
Tu quando è che butti via i tuoi cronometri?
Io non li butto, sorry, non li butto.
Già 3 volte mi hai fatto vedere quanto è lunga la registrazione. Che stamattina siamo partiti con tutti i principi, ho detto Angela, non più di 7-8 minuti.
Allora, anche tu hai un cronometro, eh?
Sì, però non funziona.
No,
c'è un cronometro. No, è guasto.
Guarda, il mio funziona.
No, il mio è guasto.
Il mio no.
Io comincio a predicare, ma 2 minuti, eh? Immediatamente è già 15 minuti.
È vero.
È un cronometro che, non so, va veloce.
Posso testimoniare così.
È come quel contrabbandiere che è andato alla frontiera e portava un sacco sulle spalle, allora la guardia svizzera gli fa: ma lei dove va questo sacco in Svizzera? E io niente, così, turismo. E cosa c'è nel sacco? Niente, niente, cose personali. Sicuro? Sicurissimo, guarda, orbo degli occhi suoi, ci mancherebbe altro. Se la guardia svizzera, Svizzera non si scherza, Dice, ok, vuoti il sacco. Ma dai, su, si fidi, signor guardia di frontiera. Silenzio. Achtung o attenzione, non so se era tedesco o italiano. Allora dice, svuota il sacco sul tavolo e c'erano 100 orologi.
Orologi?
Mm-hmm. E cioè, usciva dalla Svizzera o entrava, non mi ricordo com'è la storia, allora. La storiella. Comunque usciva o entrava uno o l'altro. Mm-hmm. Contrabbandava orologi, una direzione o l'altra. E lo svizzero gli fa, secondo lei questo qui è... sono cose personali, sì, tutti personali, tutti miei sono. E gli dice guarda, perché ce n'è 100? Dice, aspetta che faccio vedere. Mi prende un orologio, c'era tutta una fila, prende il primo orologio e dice, controlli l'orario. Quello controlla, dice, e allora? Dice, vedi, questo orologio qui va un po' avanti. Dice, giusto, esatto, è un orologio che va avanti. Uh-huh. Dice, allora? E allora tutti gli altri gli vanno dietro. Dio benedica, fratelli, vi amiamo, vi abbracciamo, lodiamo il Signore per voi.
Amen.
La vostra fede echeggia nelle nazioni, perché lo sappiamo che ci scrivete della vostra testimonianza di come evangelizzate. Bravi fratelli, bravi.
Amen.
Vi do un bacio.
Grazie, Signore.
A tutti quanti. Quelli che evangelizzano, doppio bacio.
Amen.
Gloria a Dio, amen.
Amen.
Angela, a te.
Grazie Gesù. Vi amo fratelli, vi abbraccio. Dio vi benedica.